Eccoci qua di nuovo con voi, il pomeriggio appena iniziato, mi ha raggiunto e mi fa come sempre tanto piacere, abbiamo un po' di chiacchiere da fare, c'è Alessandro Santarelli in studio con me, ciao Alessandro,
ciao,
ben trovato.
Marco. Ciao, grazie.
Sei pronto,
grazie.
Sei carico per questo inizio di campionato?
No, guarda, da stamattina, carichissimo proprio, molla.
Sta parlando Pioli, dopo vi faremo sentire qualche passaggio della conferenza stampa di Pioli, del mister campione d'Italia in carica che parte lui insieme al suo Milan alle 18.30 domani contro l'Udinese, ricordiamo anche Samp Atalanta, apre il Milan e poi risponderà l'Inter. Io ti chiedo subito, mentre stanno arrivando gli altri ospiti, è un duello a due?
No, assolutamente no.
È una
lotta almeno a tre e vediamo se diventa quattro. Diventa quattro se si inserisce la Juventus, è sicuramente a tre perché c'è di mezzo la Roma, quindi Inter, Milan e Roma si giocano lo scudetto. Vediamo come si muove la Juve, perché dagli ultimi colpi di mercato della Juve si capirà se la Juve torna alla favorita per lo scudetto oppure se dovrà lottare per una posizione di rincalzo.
Vi ricordo sempre di votare la vostra griglia di le prime quattro posizioni, state votando in tanti e vi ringraziamo, mettono quasi tutti, è una diciamo invece sfida a due tra Inter e Milan, poi c'è chi inserisce la Juve e la Roma, queste un po' sono le varianti, vi devo dire, ecco varianti, non volevo dire varianti in questo momento,
no, varianti,
però perdonatemi, mi è scappato.
Variabili. Ma sai come la penso, Marco? Io non sono molto d'accordo su questo perché... io vedo assolutamente l'Inter la squadra più forte, ma come ti ho detto 48 ore fa, lo ripeto, la favorita per me, cioè lo scudetto per me lo vince la Roma, che non è la squadra più forte, ma è la squadra più completa. Naturalmente la Roma ha delle variabili, per non dire varianti, che sono che è il rendimento di questi giocatori presi a parametro zero. Però io in un anno molto particolare come quello che stiamo per vivere vedo la Roma vincitrice lo scudetto.
Vabbè, aspetta un attimo, poi ti faccio la griglia pure a te. Dove
sì,
vai?
Sì, è chiaro.
Vado a presentare subito il direttore della Lombardia, Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Sei pronto per questo inizio? Sei carico pure tu?
Sono ancora in vacanza, devo dire che sono pronto, no.
Allora, tra poco vi faremo sentire anche Pioli, è un passaggio di Pioli, mi chiedo in regia quando siamo pronti così sentiamo qualcosa. C'è anche Daniele Garbo con noi, ciao Daniele, ben trovato.
Ciao Marco, ben ritrovato, buongiorno a tutti.
Allora, parte il Milan, diciamo prima, poi risponderà l'Inter domani sera, quindi botta e risposta, vengo subito. Parto da Fabio, è una lotta tra queste due? È una lotta a due, sfida tra delle milanesi questo campionato? Oppure?
Io penso che come quest'anno con qualunque previsione rischi di essere clamorosamente ribaltata, quindi concordo con il concetto che la squadra più completa è l'Inter, perché l'attacco e il centrocampo dell'Inter non ce l'ha nessuno, secondo me. Però è stata la squadra più forte l'anno scorso, no? Se tu guardi i risultati complessivi, ha vinto la Coppa Italia, si è qualificata in Champions League, è arrivata seconda in volata, quindi come risultati complessivi l'Inter è stata la squadra migliore dell'ultima stagione, ci ha messo dentro Lukaku, c'è la variabile Skriniar e la variabile Handanovic, però così gli appunterei ancora su Inter. Tutto il resto il Milan evidentemente non è un caso, io ero convinto che fosse abbastanza casuale, invece così non è. E poi c'è questo affascinante dubbio che riguarda la Juve e la Roma, che mettono allo stesso livello, cioè bisogna capire, tu parlavi giustamente di variabili, sono talmente tante le variabili nella Juve e nella Roma che basta poco per farle trasformare o in una squadra vincente o in una squadra perdente.
Daniele Garbo.
Ma io ho poche certezze, devo dire, faccio fatica a trovare una favorita. L'Inter forse è la squadra più forte, come ha detto giustamente Fabio, ma lo era anche lo scorso anno, poi ha perso uno scudetto che aveva praticamente vinto e ricordiamo tutti in che modo. Il ritorno di Lukaku è importante, ma bisognerà vedere quale Lukaku tornerà, sarà quello di due anni fa che trascinò l'Inter allo scudetto con Antonio Conte o quello triste che ha giocato anche poco l'anno scorso nel Chelsea. Quindi questa è la prima incognita. La seconda incognita è legata all'assenza di Perisic, che lo scorso anno è stato un giocatore fondamentale nella squadra di Inzaghi e quest'anno non ci sarà più. E poi la terza incognita è legata all'allenatore stesso che ha combinato qualche guaio lo scorso anno e mi auguro per gli interisti che la lezione gli sia servita. Accanto all'Inter comunque vedo sicuramente il Milan che è campione in carica, si è rafforzata perché comunque ha preso dei giocatori giovani di prospettiva, ho dei dubbi davanti perché non mi convincono. Giroud ha un anno in più, Origi non è un grandissimo goleador, sono qualche dubbio davanti ce l'ho francamente. E poi dietro anch'io vedo Roma e Juventus. La Juventus è sicuramente incompleta, la Roma manca poco secondo me per diventare davvero competitiva addirittura per lo scudetto. Chissà che l'entusiasmo che si vive qui nella capitale non sia confortato poi da un paio di acquisti addirittura d'arrivo che potrebbero dare alla
ancora
Roma davvero una dimensione da
più. Altri acquisti.
Alla Roma manca un vice Abram, se proprio vogliamo
è
fare.
Belotti, dai.
Ma Belotti. Arriverà Belotti, Belotti arriverà Belotti.
Sì,
arriva
Belotti.
Secondo me è dietro.
È un centrale.
Il problema è il centrale dietro che gli manca assolutamente. Questa è la verità e forse anche il centrocampista. Ma insomma, ecco, con un paio di dettagli la Roma può diventare davvero una squadra che lotta per lo scudetto.
Allora, possiamo sentire un passaggio di Pioli al volo, visto che sta parlando. Sentiamo un passaggino, dai, Pioli, conferenza stampa.
Così come Chas, come Yassin, quindi sono molto contento delle loro prestazioni, dei loro atteggiamenti. Quindi è chiaro che sono giocatori ai quali dovremmo per forza dare un po' di tempo per abituarsi a un nuovo modo di giocare, a nuovi compagni, a un nuovo allenatore, a un nuovo ambiente, ma sono molto contento di quello che stanno facendo vedere.
DAZN, poi Mediaset e Rai.
Mister, buongiorno.
Buongiorno.
Prima parlavi degli occhi dei tuoi giocatori, no? Durante la scorsa stagione hai raccontato come fin dal ritiro avevi notato una crescita in qualcuno, soprattutto in Tonali, ad esempio in Leao. Domani ricomincia il campionato che vi vede, diciamo, difensori del titolo. In questo ritiro, in questi 40 giorni, hai notato un'ulteriore crescita o qualche differenza ancora di più in giocatori che hanno vinto per la prima volta?
Se vogliamo fare dei nomi in questo precampionato, sicuramente Messias, sicuramente Rebic, sicuramente Benasser sono stati i giocatori più continui e che hanno messo in campo le prestazioni di alto livello. Ma in tutti loro ho visto grandissima voglia di lavorare, grandissima voglia di competere anche e soprattutto durante l'allenamento per dimostrare di poter essere scelti dall'allenatore, quindi questa è sicuramente una caratteristica molto importante che ci dobbiamo portare avanti. Il calcio sta cambiando, sta evolvendo velocemente. Qualche anno fa si diceva che il calcio d'agosto non contava niente, adesso contano anche le amichevole, ma soprattutto conta la prima partita di campionato. L'Udinese è un avversario molto difficile, ha cambiato allenatore ma non ha cambiato modo di stare in campo, una squadra molto organizzata, squadra molto fisica, pericolosa sulle ripartenze, pericolosa sulle palle inattive. È l'unica squadra insieme alla Juventus che nel campionato scorso non siamo riusciti a battere e quindi ci siamo sicuramente preparati bene e poi domani dovremo dimostrare di essere una squadra in tutte le nostre caratteristiche, in tutte le nostre qualità per cercare di vincere la prima partita.
Allora, lui parla ancora una volta e chiedo questa cosa, no? Lui parla proprio di questa squadra che è cresciuta, c'è tanto entusiasmo, c'è consapevolezza adesso di essere forti e c'è anche un'identità tattica che abbiamo visto già subito forte, presente nelle prime amichevoli, dando sempre alle amichevoli il giusto peso, però qualcosa subito l'Inter ha fatto vedere il Milan. Chiedo, conta più questo aspetto per analizzare un po' Inter e Milan, no? Conta questo aspetto della consapevolezza, dell'entusiasmo, dell'identità tattica, pesa più questo oppure nell'Inter pensate che possa pesare di più la voglia di riscatto di questa squadra, il ritorno di Lukaku, aver messo insieme di nuovo quella coppia in questa sfida, no? Rimanendo un po' su Inter e Milan visto che aprono loro le danze. Ravezzani.
Ma sai, quando parli di Inter, il ragionamento che quello che dici vale oggi e magari fra due giorni non vale più, perché la variabile Skriniar è fondamentale. Io credo che anche una certa ragione dell'inconsistenza nei risultati dell'Inter del precampionato derivi da questo, cioè dal fatto che non si sa bene, questa squadra ha un giocatore che dovrebbe essere il pilastro della difesa che non sa se resta, se va via, e quindi questo crea incertezza. Probabilmente che sono arrivati dipendono anche da un po' di straniamento in tutto quel reparto lì per le voci di mercato. Io non credo che
gli allenatori. Aspetta, ti sentiamo un po' male, Fabio, puoi ripetere questo passaggio? Abbiamo avuto un disturbo.
Quando si parla di voci di mercato, spesso sono balle che fanno comodo gli allenatori, che dicono ma la squadra è distratta. Però penso che nello specifico, se noi valutiamo l'Inter di oggi, ti dico, con Skriniar è una squadra che la consapevolezza ce l'ha, ha vinto tantissimo negli ultimi due anni, Non penso che sia questo. Lo schema tattico è sempre lo stesso. La differenza la fanno poi alcuni dettagli. Allora, noi dobbiamo anche avere l'onestà di dire che l'Inter è stata nettamente la squadra più forte nella scorsa stagione. Ha perso lo scudetto perché è successo qualcosa di impensabile a Bologna, ma non posso pensare che l'Inter abbia smarrito le sue sicurezze. Il Milan ha trovato grande convinzione ai propri mezzi, però il Milan, Daniele ha detto bene, è vero che l'Inter quest'anno manca Perisic, il Milan mancherà che sì, però è vero che Giroud ha un anno di più, che Ibra non ci sarà sostanzialmente, e che Olivia è un punto di domanda. Quindi io penso tuttora che se non cambia nulla l'Inter abbia qualcosa in più del Milan.
Ah, quindi tu rimani di questa posizione, quindi pensi che il fatto di essere più consapevoli, di avere una forte identità, diciamo, non può portare in vantaggio il Milan?
Ma sai, il Milan parte per esempio con Kalulu, che è una bella scommessa, perché ha fatto bene l'ultima parte della stagione, ma rimarrà con i livelli. L'attacco funzionerà? Origi, certo, poi io ho citato Maldini, Cesare, che mi diceva dammi un attaccante che segna e poi io mi diverto. Magari Origi farà quello che ha fatto Abraham nella Roma, e allora cambieremo tutti opinione. Ma allo stato attuale, io se dovessi punterei ancora sull'Inter, magari il brutto per campionato.
Santarelli, vengo da te.
Sono d'accordo. Poi c'è, visto che il tema è quello della variabile, secondo me si gioca molto anche Simone Inzaghi, perché ha perfettamente ragione il direttore quando dice che l'Inter perde lo scudetto in quella serata balorda di Bologna, ma è anche vero che l'Inter l'anno scorso ha avuto alti e bassi importanti. Io ricordo una striscia di 7 partite senza vittoria, che poi culmina nella vittoria a Torino, che dà la nuova linfa alla stagione. Però Inzaghi deve dimostrare di poter tenere la stessa marcia più o meno per tutto il campionato, o meglio per tutti e due i campionati, perché quest'anno abbiamo il campionato fino a novembre e poi un altro campionato post mondiale, e questa è una variabile incredibile. Però io voglio capire bene anche le potenzialità in una squadra che deve vincere di Simone Inzaghi.
Daniele Garbo.
Ma allora, quando si parla di calcio d'agosto, si dice una cosa che andava bene fino a poco tempo fa, perché il calcio d'agosto era il calcio che poi le amichevoli, la preparazione e così via ti facevano arrivare al campionato che cominciava a settembre. Quest'anno il campionato comincia il 13 di agosto, quindi il calcio d'agosto è calcio vero, nel senso che ormai le squadre sono pronte, voglio dire, quindi non è più un calcio finto come era una volta, adesso è un calcio più verosimile, secondo me. E io credo che il Milan abbia tratto grandissime certezze dallo scudetto dello scorso anno. Sono d'accordo con Fabio quando dice che l'Inter era la squadra più forte, ma proprio per il fatto che era la squadra più forte e ha perso lo scudetto, qualche dubbio ce l'ho anche quest'anno, ecco, nel senso sia a livello di conduzione tecnica, sia appunto perché è ritornato Lukaku e vedremo quale Lukaku è tornato, e sia perché manca Perisic. Il Milan ha tratto grandissima autostima, grandissima convinzione, è un gruppo molto coeso che Pioli ha saputo gestire in maniera mirabile, secondo me, lo scorso anno. Proprio nel momento in cui sembrava che il Milan uscisse dalla lotta per lo scudetto, lui invece è riuscito a imprimere qualcosa di più, dal punto di vista proprio anche tattico, anche dei cambi, quelli che spesso ha sbagliato Inzaghi. Pioli non li ha mai sbagliati, per esempio, e questa è stata una cosa in più che ha portato il Milan a questo incredibile scudetto. Poi non trascurerei il fatto di che sì, attenzione, potrebbe liberarsi già domani dal Barcellona, è la vicenda che conosciamo. Ma se che sì si libera dal Barcellona ed è libero di accasarsi dove vuole, chi mi dice che non possa tornare al Milan? Attenzione.
Oggi però c'è questa notizia ufficializzata del fatto che il Barcellona ha venduto il 24,5% per 100 milioni più o meno della produzione, no? Degli studios. Quindi
stanno a vendere tutto,
stanno a vendere tutto, e dunque si sta attendendo anche il comunicato ufficiale del Barcellona su questo, ma questa cessione che era nell'aria dovrebbe liberare in parte la
però
situazione.
Io vi devo dire la verità, mi sembra, quando vi sento, no? Non è adesso un'accusa, ci mancherebbe. Però nel Milan c'è sempre questa cosa, io sento che non c'è proprio fiducia fino in fondo, quindi perché nonostante che hanno vinto c'è questa sensazione che...
Perché la sensazione è che l'anno scorso l'ha perso l'Inter più che l'ha vinto il Milan, lo scudetto.
Fabio Ravezzani, è così? C'è questa cosa? Mi sbaglio? La percepisco male?
No, ma lo dici talmente bene che mi hai fotografato. detto, io sono ultra quelli che non avrebbero mai pensato che Milan l'anno scorso vincesse lo scudetto.
Però adesso l'ha vinto, adesso loro sono squadra, dice adesso siamo forti, vediamo un po', cioè, mi sembra... che dici? No,
no, ma infatti secondo me ha cambiato dimensione, cioè per me l'anno scorso, io ti ripeto, il nostro mestiere dove tutti si dimenticano quello che dici e se tu non sei scemo non lo ricordi a chi ti ascolta, no? Io che sono scemo dico, io l'anno scorso ero convinto di non vincere lo scudetto e ero convinto che fosse una corsa 2 Juventus-Inter e quindi ho fatto una serie di previsioni una peggio dell'altra, ecco perché non vi fidate di quello che dico neanche adesso,
c'è.
Però oggettivamente secondo me mentre il Milan l'anno scorso era una squadra che ballava dal terzo al quinto posto e quest'anno è una squadra che balla dal primo al terzo e quindi il miglioramento c'è stato, il punto rimane però sempre lo stesso, cioè è una squadra che gioca su alcune scommesse, cioè Origi sarà un bravo attaccante visto che Giroud inevitabilmente sarà meno efficace di prima, ha un anno di più, ne ha 36 oramai. Calulu rimarrà ad altissimi livelli quando l'hanno buttato nella mischia quasi per disperazione quando si è infortunato Kier. Secondo me su queste due scommesse si gioca il fatto di vincere o meno lo scudetto. Poi sai, non dimentichiamo che non so se l'Inter di Conte che vince lo scudetto fosse molto migliore dell'Inter di Inzaghi che non vince lo scudetto, perché l'Inter di Conte perde in Coppa Italia dalla Juventus e viene eliminata sciaguratamente arrivando quarta in Champions League, che come tu ben sai è il primo obiettivo reale economico di qualsiasi club. Io devo fare pure la narrazione che Conte ha fatto grande l'Inter e Inzaghi l'ha fatta piccola. Io qualche perplessità ecco ce l'ho da questo punto di vista. Per esempio il Milan l'anno scorso è arrivato quarto e quest'anno ha l'obbligo, io non dico di qualificarsi a tutti i costi, ma essendo testa di serie come minimo di arrivare terzo e auspicabilmente di arrivare secondo. Questo sarà un impegno differente per il Milan.
Se invece io ho la convinzione che il Milan deve assolutamente puntare al bis in campionato più che la Champions,
però non può uscire al primo turno.
No, primo turno no, però voglio dire, non sta assillo della Champions, non lo deve
caso,
avere.
Però quest'anno sei testa di serie. Tra l'altro, l'anno scorso il Milan ha avuto un girone infernale. Quest'anno sei testa di serie, magari il primo turno devi superare, dai, poi vediamo gli ottavi.
Sì, ma lo può superare, ma non deve essere l'assillo la Champions. Io punterei più al bis in campionato.
Beh, la crescita, però, passa anche da lì.
Garbo, tu sei d'accordo oppure no?
Ma guarda, il Milan per il nome che porta non può andare a fare la comparsa in Champions. L'anno scorso aveva un girone proibitivo, obiettivamente, e il fatto di essere arrivato quarto gli ha spianato la strada per lo scudetto, altrimenti non credo sarebbe arrivato a vincere il titolo. E quest'anno ha l'obbligo, al secondo anno, visto che è testa di serie, avrà un girone teoricamente insomma meno difficile, ha l'obbligo di cercare di superare assolutamente il turno. Quindi sicuramente la Champions League gli porterà via delle energie fisiche, soprattutto nervose, che potrebbero avere delle ripercussioni sul campionato. Ecco, il fatto l'anno scorso di essere uscito sia dalla Champions sia dall'Europa League è stato un vantaggio enorme, secondo me, per la squadra di Pioli, è stato decisivo per vincere lo scudetto.
Voglio fare un gioco con voi, voglio vedere un attimo invece che tipo di sensazione avete su un'altra squadra. Facciamo un attimo le prime quattro, secondo voi come saranno, poi le modificheremo dopo il mercato, però ad oggi le prime quattro. Santarelli, mi fai la tua griglia? Primo posto. Parti dal quarto, dai, ti faccio partire
dal quarto. Parto dal quarto.
Dai.
È difficile. Metto Juventus al momento.
Terzo posto.
Milan.
Poi
Inter e Roma. Sì.
Inter e Roma. Garbo.
Io metto in prima fila Inter e Milan, in seconda fila Roma.
Aspetta, no, primo posto chi metti? Comincia a fare Formula 1, primo posto.
Primo posto.
Dai.
Primo posto. Diciamo Inter.
Inter.
Secondo Milan, terza Roma, quarta Juve.
Roma e Juve. Guarda, guarda che ti faccio vedere. Ravezzani, quarto posto.
Quarta Roma, terza Juve, secondo Milan e prima Inter.
Quindi Juve, Milan e Inter. Allora, io vi una cosa, in tutti i pronostici che stiamo raccogliendo, la Juve balla tra il quarto e il terzo posto. Non c'è proprio
perché.
Fiducia,
ma ti spiego
zero
perché.
Proprio,
Marco,
zero.
Perché la Juve deve fare ancora almeno un paio di colpi di mercato che possono pesantemente cambiare. Perché se la Juve prende Depay e prende Paredes, la Juve secondo me scavalca anche il Milan.
Quindi ad oggi tu dici con il
ad
mercato
oggi,
così,
con Pogba fuori, con un regista che manca, con un vice Vlahovic importante o un giocatore da affiancare a Vlahovic che manca, io dico quarta.
Tu
però se prende
però
Depay e Paredes,
questione di mercato,
onestamente
quindi, questione
sì,
di mercato. Ravezzani, sì. La pensi anche tu così oppure a oltre al mercato ci vedi qualche altra cosa?
Io sono molto più terra terra, cioè dico che la fortuna di queste squadre qui la fa il centravanti che fa tanti gol. Allora tu devi uscire dall'equivoco, o Vlahovic è un fuoriclasse e tu l'hai pagato come tale, e allora la Juve vince il campionato. Se Vlahovic però ha un po' di alti e bassi come ha ultimamente, non dimentichiamo che ha fatto zero gol in tutta l'estate, beh, allora la Juve diventa una squadra banale, non ha grandi fuoriclasse che possano sì, tu dici Pogba, certo, in questo momento però non ce l'ha e bisogna capire se andrà tra un quarto cilindro. Tu dici De Maria, però Di Maria c'ha l'era che c'ha, e anche lui ha fatto qualche vampata ma non. Quindi secondo me la Juve dipende enormemente da Vlahovic.
Vedi, questo è un altro chiave di lettura.
Che questo ragazzo fatichi un po'.
Fatica un po'. Garbo.
Sì, Vlahovic fatica un po' anche perché non è messo nelle condizioni migliori per esprimersi, secondo me. Io non so se sia fuori classe, mi sembra sicuramente un ottimo centravanti, ma la Juventus lo scorso anno non lo ha messo nelle condizioni migliori per esprimersi, insomma, secondo me gli arrivavano pochissimi palloni giocabili. Nell'amichevole contro l'Atletico Madrid, persa rovinosamente alla Continassa, non gli è arrivata una palla giocabile, credo, in 90 minuti. Il problema della Juve è questo, cioè il problema che aveva lo scorso anno che non ha ancora risolto quest'anno. Doveva risolverlo Pogba, doveva essere l'uomo che negli ultimi 16 metri dava qualità e dava peso e dava anche qualche gol, e Pogba non c'è, non ci sta. Quanto mancherà e come tornerà, in che condizioni tornerà, e questo è il problema della Juve. Noi ragioniamo oggi, ma è chiaro che il mercato può cambiare tutto. Se arrivano un paio di giocatori importanti alla Juve, può diventare una squadra seria per lo scudetto. Se va via Skriniar dall'Inter, l'Inter improvvisamente perde parecchio della sua credibilità. Se arrivano un paio di giocatori alla Roma, la Roma può diventare una delle favorite per il campionato. Insomma, parlare oggi quando il mercato è ancora aperto non è facile, ecco.
Dunque aspetta, puoi spiegare come si fa ad avere fiducia nella Juve al netto della rosa attuale e dell'allenatore? Ci scrivono. Poi vabbè, la griglia ancora mettono Juve, Roma, Milan, Atalanta, il campionato lo vince la Juve, scudetto del Milan strameritato, ma una volta ogni 10 anni nevica anche a Roma, di solito a Roma non nevica. Che ne so, interpreto te, Santarelli.
Vuoi dire che una volta
è stato casuale
Milan,
sto scudetto del Milan.
Esatto, e non è casuale a Roma perché a Roma non nevica.
Va bene, e che video? No, io invece dico una cosa, mi dite invece l'allenatore che vi ispira più fiducia e meno fiducia in cui prima dell'avvio in campionato? Santarelli, su chi hai fiducia come tecnico?
Oggi sarebbe una domanda facile. Ma meno fiducia per quello che abbiamo visto nel precampionato, quello di Allegri, che mi sembra quello nettamente più in difficoltà. Quello che mi dà più fiducia, visto che la società l'ha seguito e anzi ha praticamente lo ha accontentato in tutto, Mourinho.
Ravezzani?
Ma forse più fiducia sulla carta Sarri, perché continua a dirci che lui ha bisogno di un anno, 2 anni, eccetera. Quindi adesso vediamo dove va la Lazio, mi sembra sia un po' sottovalutata. Ma magari potrebbe essere una vera sorpresa. Metti mai che la Lazio arriva davanti alla Roma. E quello che mi ispira meno fiducia è Mourinho.
Mourinho? Perché?
Sì, Mourinho perché l'anno scorso ha fallito su Tarina, poi ha vinto questa coppa che secondo me vale poco. Io ritengo che la Roma l'anno scorso abbia sbagliato completamente la stagione. E poi si sono inventati questa coppa nuova e lì insomma. Puoi arrivare fino in fondo, però io ho sentito tutto l'anno Mourinho dire che non vinceva per colpa degli arbitri, e la cosa francamente faceva
Garbo.
Secondo me l'allenatore che mi dà più fiducia è Pioli, per quello che ha fatto vedere lo scorso anno, e quello che mi dà meno fiducia per gli errori che ha commesso nel momento decisivo è Simone Inzaghi.
Tu non hai fiducia su Inzaghi?
No, per un motivo, per due motivi, perché l'anno scorso ha sbagliato molte volte i cambi nel momento decisivo. ha commesso degli errori e perché gioca solo in un modo, conosce solo il 3-5-2 e questo secondo me per un allenatore moderno è un limite enorme.
Perché Allegri gioca in tanti modi?
Allegri qualche anno fa ad esempio si inventò il 4-2-3-1 che portò la Juve allo scudetto quando si rese conto che era quello il modulo migliore per esaltare i suoi giocatori.
Tra Allegri e Inzaghi a chi dai più fiducia, scusa?
Allora,
come allenatore, come
adesso,
la fotografia attuale.
Allegri è più duttile, poi dopodiché anche Allegri lo scorso anno non è andato bene, ma secondo me non aveva neanche una squadra competitiva, onestamente. Poi vediamo se quest'anno sbaglia di nuovo, evidentemente anche Allegri andrà sotto processo.
Ravezzani, e poi ti saluto.
Su Allegri?
Allegri Inzaghi, perché insomma, Daniele dice io non ho tanto fiducia di Inzaghi, no, in questo momento. Io ho detto, è tra Allegri e Inzaghi?
Certamente Inzaghi, che aveva la squadra più forte, ha perso sulla competizione che è quella più mediatica. No? E ha fatto un lavoro straordinario in Europa. Non dimentichiamo che l'Inter, per esempio, è uscita con Liverpool a testa alta, vincendo Liverpool. No? Cioè, chapeau. In Europa è stata la squadra che ha fatto meglio, sempre considerando appunto la famosa Coppa della Roma, secondo me è una cosa... più di marketing che altro, ma è un'idea mia quella. So che i romanisti mi ucciderebbero per quello che ho detto.
Allegri... No, non farti vedere a Roma, Fabio.
No, per carità, viene.
Bene, a Roma Laziale sì, però lì mi porterebbero in trionfo.
Dopo quello che hai detto, penso che oggi finirai su un po' di siti della Lazio. Vai tranquillo, sicuro.
però su Allegri è un mistero. Io ho sempre considerato Allegri un pragmatico, un allenatore che mi è sempre molto piaciuto. Però veramente l'anno scorso, ecco, onestamente, Daniele, se dovessimo dire tra Allegri e Inzaghi chi ha fatto peggio, non ho dubbi, ha fatto Allegri per il materiale umano che aveva a disposizione.
Vabbè, vedremo un po'. Fabio, io ti ringrazio e naturalmente ti auguro una buona stagione. Divertiamoci, naturalmente speriamo di divertirci in questo campionato e di raccontare un po', ma anche di fare qualche bufera dopo le partite. Grazie Fabio e buon lavoro come sempre, a presto.
Ciao, un abbraccio a tutti, grazie.
Un abbraccio, ciao. E grazie anche al direttore. Ricordiamo che alcuni passaggi di Maracanã li potete rivedere su Top Calcio 24 la mattina. Allora, ci fermiamo un attimo. Daniele, rimani un attimo, perché poi abbiamo un collegamento con il direttore di Milan News che ci racconta un po' il riassunto della conferenza stampa di Pioli e c'è qualche altra curiosità che voglio affrontare insieme a voi. Torniamo subito.